Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, domani la visita del presidente Raisi in Oman. Iran-Oman, piano per costruzione nuovo gasdotto. Russia agli Stati Uniti, stop invio delle armi, conseguenze imprevedibili. Salve amici ascoltatori, vi parla Soilla, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi domenica 22 maggio 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potete ascoltare un altro appuntamento con la sicurezza e la stabilità nella regione. Amici ascoltatori, per ascoltare le nostre programmazioni basta andare sul sito pastoday.com/IT, per chi vuole scriverci il nostro indirizzo email raditaliairip99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Il presidente della Repubblica Islamica Ebrahim Raisi si recherà domani, lunedì 23 maggio, a Muscat su invito ufficiale del sultano dell'Oman bin Tariq. In occasione della visita del capo di stato iraniano è prevista la firma di diversi accordi di cooperazione. Inoltre, in Oman il presidente Raisi incontrerà la comunità iraniana residente nel paese e gli imprenditori. La visita nell'Oman del presidente Raisi, che guiderà una delegazione di alto livello, mira a rafforzare le relazioni commerciali, culturali e politiche tra i due paesi. Intanto il ministro del petrolio iraniano, Javad Zarif, ha incontrato il suo collega omologo dell'Oman, Mohammed bin Hamad al-Rumi, nella capitale del paese Oman, Muscat, lo riferisce l'agenzia Mehr News. Le parti hanno discusso della cooperazione tra i due paesi nei vari settori dell'energia, in particolar modo le modalità di avviare la costruzione di un gasdotto che consentirà l'esportazione di gas naturale iraniano nel sultanato arabo. Gli studi preliminari per la realizzazione di questo gasdotto sono cominciati nel 2005. Il contratto in base a cui l'opera sarà costruita prevede la fornitura di 10 miliardi di metri cubi di gas iraniano all'anno per 15 anni nell'Oman, ai prezzi correnti a un valore di circa 60 miliardi di dollari. Cambiamo pagina con una nota diplomatica inviata agli Stati Uniti. La Russia ha avvertito che le forniture degli Stati Uniti e della NATO di sistemi di armi più sensibili all'Ucraina alimentano il conflitto, che potrebbe esserci conseguenze imprevedibili. Lo ha scritto il Washington Post, che ha preso visione di una copia del documento di due pagine. Proprio intanto è arrivato il via libera appunto da Joe Biden all'invio di nuovi armamenti per un valore di 800 milioni di dollari a Kiev. Il documento comunque sulle preoccupazioni della Russia nel contesto di forniture massicce di armi e equipaggiamenti militari al regime di Kiev è scritto in russo con traduzione, è stato trasmesso al Dipartimento di Stato dell'ambasciata russa a Washington, che ne ha risposto a richieste di commento. Il Dipartimento di Stato non ha voluto commentare sui contenuti della nota diplomatica. Siamo in Italia, migliaia di manifestanti sono scesi in tutto il paese grazie all'appello del sindacalismo di base, una giornata di sciopero contro la guerra, l'economia di guerra, il governo della guerra. A Roma i dimostranti, con uno striscione con il volto di Mario Draghi, con l'emetto e la scritta "fuori dalla guerra, aumentare salari e spese sociali", hanno sfilato la piazza della Repubblica, piazza del Colosseo. Hanno protestato anche contro l'invio delle armi in Ucraina, l'aumento delle spese militari. Simili manifestazioni hanno avuto luogo a Napoli, Messina, Palermo, Catania, Torino, Bologna, Venezia, Firenze, Pisa, Genova, Milano e Cagliari. Andiamo nei territori occupati, dove i militari del regime sionista hanno sparato contro un gruppo di palestinesi durante una nuova aggressione nel campo profughi di Jenin, nella parte settentrionale della Cisgiordania occupata, uccidendo un adolescente palestinese, ferendo un altro. La tensione continua a crescere nei territori occupati a causa delle incursioni israeliane, degli arresti e delle uccisioni arbitrarie. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale Wafa, le forze d'occupazione hanno preso d'assalto contro i palestinesi, scatenando uno scontro a fuoco appunto tra un gruppo di combattenti palestinesi contro le forze di occupazione. Il movimento di resistenza islamica palestinese ha lanciato un duro monito all'entità sionista: i coloni, cioè gli ebrei estremisti, non saranno autorizzati a tenere sfilate di bandiere, in riferimento alla controversa marcia delle bandiere. Questo dopo che il ministro della pubblica sicurezza dell'entità sionista, Omer Ber-Lev, ha annunciato che per il 29 maggio sarebbe autorizzato il passaggio della marcia provocatoria delle bandiere della destra proprio del regime sionista attraverso il quartiere arabo nella città vecchia. Persino il leader della destra ultranazionalista ed ex premier Benjamin Netanyahu era intervenuto per fermare la provocazione ai danni dei palestinesi e potenzialmente in grado di scatenare un nuovo conflitto tra l'esercito sionista e i combattenti del movimento di resistenza islamica palestinese Hamas. Siamo in Arabia Saudita, dove la Corte Suprema ha confermato le condanne a morte a due giovani cittadini del vicino Bahrain con accuse di terrorismo giudicate da attivisti inventate. La Corte d'Appello Suprema con sede a Riyadh ha condannato a morte Sadiq Majid Tamer e Jafar Mohammed Sultan dopo averli giudicati colpevoli di contrabbando di esplosivi nel Grande Regno e coinvolgimento in attività terroristiche. Le organizzazioni per i diritti umani e un movimento di protesta dell'opposizione hanno descritto le sentenze come ingiuste e arbitrarie, affermando che sono state emesse sulla base di confessioni estorte sotto tortura. Quando era candidata alle presidenziali per il Partito Democratico Americano nelle elezioni 2016, Hillary Clinton aveva approvato un piano per diffondere ai media materiale relativo ad un canale di comunicazione segreto tra l'organizzazione di Trump e quella russa Alfa Bank, nonostante i funzionari della compagnia non fossero convinti delle legittimità dei dati. Lo ha rivelato l'ex manager della compagnia della Clinton, Robin Mook, al processo dell'ex avvocato del team elettorale Michael Sussman, accusato di aver mentito all'FBI. Il primo ministro australiano Scott Morrison ha ammesso la sconfitta, poiché i primi risultati mostrano che il partito laburista del paese è sulla buona strada per formare il prossimo governo, ponendo fino a 9 anni di governo da conservatore ovviamente in Australia. Tuttavia non è ancora chiaro se i laburisti manderanno abbastanza seggi per governare da soli o se il paese si stia dirigendo verso un parlamento sospeso che richiederebbe loro di cercare il sostegno degli altri. Morrison, stiamo parlando ancora dell'Australia e del governo Morrison che ha ammesso il fallimento, è diventato primo ministro nel 2018 dopo diversi cambi di leadership, ha affermato che mentre i risultati completi non sono ancora disponibili, il leader dell'opposizione Anthony Albanese è destinato a diventare il prossimo primo ministro dell'Australia. Il paese, Australia, ha votato sabato, il governo di coalizione aveva cercato un quarto mandato di 3 anni comunque. Almeno 10 persone hanno perso la vita nel crollo del tunnel che stavano scavando nel Kashmir, quella parte sotto il controllo indiano lungo l'autostrada nazionale 444. I soccorritori fanno sapere che le operazioni per estrarre altri lavoratori dalle macerie sono tuttora in corso. Finora sono stati tratti in salvo 3 operai. È tutto per il nostro giornale radio, grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di OC. NATO, l'obiettivo di ulteriori allargamenti verso est. Non c'è dubbio che la decisione di Svezia e Finlandia di entrare nella NATO, ponendo fine alla loro storia di neutralità, altera l'equilibrio militare in Europa. Solo Austria e Irlanda restano fuori dalla NATO, ma anche in questo caso si tratta di una questione di forma più che sostanza. Sebbene Svezia e Finlandia siano sempre stati partner dell'Alleanza Atlantica, con la quale hanno regolarmente condotto esercitazioni congiunte ed hanno avuto accesso a forniture militari, l'adesione formale alla NATO significa la fine di un'epoca che aveva portato agli accordi di Helsinki. Si potrebbe ipotizzare che con l'ingresso di Stoccolma e Helsinki nella NATO la Russia abbia aumentato il numero dei suoi nemici, ma questa sarebbe una lettura superficiale di una congiuntura a breve termine. Certo, da un punto di vista militare non si tratta di una decisione banale, poiché si tratta di 2 potenze artiche che rafforzano il loro peso strategico in forza dei cambiamenti climatici negli ultimi 30 anni, che hanno in parte trasformato l'Artico in un sbocco navigabile, ma, come ha già affermato il presidente russo Vladimir Putin, l'ingresso dei 2 paesi non rappresenta un problema in sé, dal momento che entrambi hanno già dichiarato che non ospiteranno basi nucleari e rampe missilistiche. Non c'è dubbio che il nuovo assetto NATO darà l'opportunità a Mosca di aumentare il livello del dispositivo militare nella zona, con particolare incremento nella base di Kaliningrad. Più in generale servirà a produrre una profonda revisione e modernizzazione della dottrina militare russa e oltre a questo determinerà un aumento del dispositivo cinese per ora sostanzialmente a carattere scientifico nell'Artico. Sotto il profilo militare entrambi i paesi condividono appunto un confine di 1340 km con la Russia, che però con la base militare Kaliningrad controlla il Baltico e l'Artico, Kaliningrad si trova appunto in una posizione chiave per due motivi. Da un lato, il porto del Mar Baltico, che ospita la base della flotta navale russa, si trova in una delle poche zone in cui il mare non ghiaccia. Ospita i sistemi Iskander, ossia missili balistici tattici a corto raggio in grado di trasportare testate nucleari con una gittata fino a 500 km, e missili lanciati dalle rampe come dai sottomarini possono colpire ovunque in Europa. Dall'altra parte, controllando il corridoio di Sualki che collega l'Opsat con la Bielorussia, è l'unico passaggio terrestre tra la Polonia e i paesi baltici. Vedremo quali saranno le condizioni di ingresso dei due paesi nordici nella NATO, già che in assenza di senso della misura di vantaggio della particolare posizione potrebbe diventare lo svantaggio di una pericolosa esposizione. Da quanto si capisce, Mosca reagirà. Reagirà la risposta a quella che appare comunque una decisione basata su un principio di ostilità che sostituisce quello precedente di neutralità. Svezia e Finlandia diventeranno da adesso obiettivi militari.
Iran, sicurezza, stabilità nella regione. Amici ascoltatori, vi proponiamo un'altra puntata di questo programma che, come il tema centrale, cercherà di esaminare i diversi elementi indicati dalla guida suprema della rivoluzione islamica Ayatollah Khamenei sull'importantissimo tema della sicurezza e stabilità nella regione dell'Asia occidentale. La questione della vigilanza delle nazioni musulmane di fronte alle correnti divisori e estremiste è uno dei temi che la guida suprema della rivoluzione islamica Ayatollah Sayyid Ali Khamenei più volte nei suoi discorsi e messaggi ha rivelato e sottolineato. In uno dei suoi recenti incontri con i rappresentanti e guide religiose dei vari paesi islamici, ospiti nella conferenza dell'Unità Islamica a Teheran, il Somo leader, facendo riferimento alle trame e ai progetti dei nemici per indebolire l'intera Umma islamica, ha ribadito: «Dobbiamo sapere che la questione dell'unità islamica ha dei nemici pericolosi guidati dal regime degli Stati Uniti e dal fittizio regime sionista. Sono loro i nemici dell'unità islamica. Gli Stati Uniti non sono soltanto un nemico della Repubblica Islamica. Alcune persone credono che si tratti solamente di confronto tra la Repubblica Islamica e gli Stati Uniti. È ovviamente vero che la Repubblica Islamica è bersaglio di maggiore perché è attiva, ma qui stiamo parlando dei nemici del mondo islamico e delle altre nazioni islamiche, nemici della Palestina, delle nazioni dell'Asia occidentale e del Nord Africa. Loro sono nemici di tutti i musulmani». Ora vediamo alcuni degli interventi più devastanti attuati negli ultimi decenni dagli Stati Uniti nell'Asia occidentale. Nei primi mesi dell'aggressione americana contro l'Iraq, Beznitsky, l'ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, parlando del progetto PICO, ha dichiarato che l'obiettivo di questo progetto è minare la coesione tra i paesi arabi islamici della regione. Tale progetto comprendeva Iraq, Siria, Libano, Egitto, Sudan, Iran, Afghanistan, Pakistan, Arabia Saudita e tutti i paesi del Golfo Persico e del Nord Africa. Ma questo non è stato né l'unico, né tanto meno l'ultimo dei tentativi americani ai danni dei paesi islamici. Basti pensare alla sanguinosa lotta tra i ribelli Darfur in Sudan nel 2002, a causa della quale non solo sono morti decine di migliaia di musulmani in questo paese islamico, ma il governo americano, con la sua solita scusa di pace e di democrazia, ha trasferito un suo comando dell'esercito in Sudan. Inoltre, nel 2007 il Senato americano ha approvato un progetto secondo il quale l'Iraq veniva divisa in tre parti, sunnita, sciita e curda. In base a questo decreto, il governo statunitense, con l'obiettivo di indebolire il governo centrale irachino, riconosceva l'indipendenza della regione curda con tanto di finanziamento e forniture di armi a loro. Concludiamo con le parole della guida suprema, che parlando con alcuni ambasciatori dei paesi islamici ha detto: «La presenza statunitense non ha comportato altro e poi male e corruzione che sono stati portati. E appena hanno messo piede in questa regione, hanno portato con loro malvagità e corruzione. E in qualsiasi zona mettono piede, portano insicurezza, guerre intestine e compiono azioni quali creano Daesh, ISIS». Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Grazie per l'attenzione e a presto.